State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Anche questa settimana in Australia si sono verificati episodi violenti diretti contro la comunità ebraica. Il primo ministro Anthony Albanese ha convocato lo scorso martedì 21 gennaio un incontro d'urgenza con i leader statali e territoriali dopo l'incendio in un asilo a Maroubra nell'area di Sydney, in quel momento fortunatamente vuoto. Graffiti antisemiti hanno reso subito chiara la matrice dell'attacco, che è soltanto il più recente di una serie di attacchi incendiari e vandalici avvenuti nei mesi scorsi, almeno 7 tra Melbourne e Sydney negli ultimi 2 mesi. E oggi ne parliamo con Matteo Vergani, che è professore associato alla Deakin University, specializzato in crimini d'odio. Buongiorno Matteo e grazie per essere qui con noi oggi.
Ciao Massimiliano, buongiorno a tutti.
Matteo, hai fatto molto lavoro di ricerca sui crimini d'odio e molto di questo lavoro è stato portato avanti proprio qui in Australia. Dal tuo punto di vista, siamo in un periodo anomalo, l'antisemitismo sta diventando fuori controllo in Australia?
Sì, non c'è dubbio, i dati sono chiarissimi. Quando parlo di dati bisogna mettere tutti i caveat del caso, perché non sono raccolti in maniera sistematica e questo è uno dei grossi problemi che ci sono a livello federale, ma anche statale in tutti gli stati, non si raccolgono bene i dati. Infatti Albanese ha promesso che una delle misure sarà raccogliere i dati meglio, però insomma qualche data ce l'abbiamo, in particolare sull'antisemitismo. L'Executive Council of Australian Jewry raccoglie dati e segnalazioni dalla comunità e da varie forze dell'ordine, e secondo i loro dati è chiarissimo: c'è stato un aumento enorme di incidenti a partire dal 7 di ottobre del 2023, quando ovviamente sappiamo c'è stato l'attentato di Hamas in Israele e poi la conseguente operazione militare, guerra di Israele contro Hamas, soprattutto a Gaza. Ma anche sono aumentati in termini di gravità gli incidenti, cioè sono diventati sempre più gravi. Abbiamo visto ultimamente, appunto, si è passato da episodi di discriminazione o di attacchi verbali a persone ebree a incendi e attacchi molto più gravi, insomma, che per fortuna non hanno generato vittime, ma sarebbe potuto accadere.
E questa violenza che abbiamo visto e che stiamo vivendo in Australia ha caratteristiche uniche, per cui c'è un rischio che permanga anche nel futuro, o l'antisemitismo che abbiamo visto esplodere è proprio legato alla fase storica che stiamo attraversando?
Sì, è un po' entrambe, nel senso che anche in passato io ho scritto degli articoli scientifici su questo argomento analizzando i dati. Quando ci sono delle operazioni militari o dei conflitti in Medio Oriente che coinvolgono Israele, c'è sempre un aumento di incidenti antisemiti, sia in Australia sia in altri paesi dove si raccolgono i dati, quindi negli Stati Uniti, ad esempio, Francia, Belgio, ci sono studi che lo mostrano, UK. Ma chiaramente questo caso è unico ed è speciale, perché tutti i conflitti di solito in passato si sono risolti nel giro di qualche settimana, qualche mese al massimo. Questo conflitto è iniziato il 7 di ottobre del 2023, quindi è più di un anno che va avanti, non ha precedenti in termini di intensità, e quindi la durata e l'intensità di questo conflitto fanno sì che la durata e l'intensità dell'antisemitismo che vediamo in Australia è altissima. C'è da dire che succede in tutto il mondo questo fenomeno, ma l'Australia è particolarmente colpita, perché in proporzione alla popolazione c'è una comunità grande ed è anche visibile, nel senso che tende a vivere negli stessi quartieri, nelle stesse zone, soprattutto a Melbourne, ma in parte anche a Sydney, demograficamente, quindi è più visibile, è più facile attaccare istituzioni o persone ebree per chi vuole attaccarli, perché sa dove andare e dove trovarli.
Domanda ora forse un po' da livello base, ma forse utile per fare il punto della situazione. Perché è utile isolare, ad esempio, nella legislazione, ma anche nelle operazioni di polizia, i crimini d'odio, in questo caso l'antisemitismo? In altre parole, non bastano le normali barriere che la legge impone contro ogni tipo di violenza, ogni tipo di vandalismo?
Certo, allora ci sono diverse opinioni su questo, non è una domanda basica, è una domanda fondamentale ed è molto discussa da accademici e da esperti in tutto il mondo. Quando si parla di leggi che proteggano dall'odio, parliamo di due tipologie di leggi, e sto semplificando un po'. Una sono i crimini d'odio, gli hate crimes, che sono crimini che esistono già nella legislazione, quindi uccidere una persona è un omicidio, oppure distruggere le proprietà di una persona è vandalismo, è property destruction, quindi esistono come crimini e c'è un aggravante per il fatto che sono commessi per motivi di odio. Questa aggravante viene richiesta molto dalle comunità e ci sono, diciamo, anche molti esperti a favore, perché manda un segnale. Il segnale è che l'odio non è accettato nella società e quindi ovviamente è gravissimo uccidere una persona e spegnere l'ergastolo, ma questa aggravante dà il segnale simbolico che la società non accetta questo tipo di comportamenti, e questo ovviamente non nel caso di omicidio, perché già una persona riceve di solito il massimo della pena, ma in altri casi, quando ci sono crimini più, tra virgolette, leggeri, può anche aumentare considerevolmente la pena. La seconda tipologia di leggi invece è quella che riguardano i linguaggi d'odio, le hate speech, e quindi queste sono un po' più complicate, perché non c'è un crimine di base come nel hate crime, nei crimini d'odio, ma si criminalizza un atto che è quello del linguaggio, che di per sé non è criminale, quando si dicono alcune cose. Ora, è difficile stabilirle, trovare un consenso su cosa significa linguaggio d'odio, ma soprattutto è anche molto difficile poi applicarle, perché i singoli giudici fanno fatica a trovare appunto quelle che possono essere le motivazioni e l'evidenza che una persona è mossa dall'odio, e quindi questo per dire che vengono applicate molto poche volte, e questo genera anche frustrazione nella comunità. In generale, diciamo che inneggiare alla violenza è problematico. Comunque possiamo essere d'accordo o meno che debba essere criminale, possiamo essere d'accordo o meno su quanto debba essere punito, ma appunto istigare altre persone a commettere un atto di violenza è sicuramente un gesto problematico che va in qualche modo gestito, affrontato dalla società.
Noi siamo in conversazione con Matteo Vergani, che è professore associato alla Deakin University e specializzato in crimini d'odio. Abbiamo parlato quindi dell'identificazione, anche dell'isolamento di questi crimini, della differenziazione. Ecco, un'altra ragione per differenziare i reati è più amministrativa, ovvero certe definizioni danno accesso a determinate risorse, come quando ad esempio vengono riconosciuti elementi che richiamano al terrorismo. Che caratteristiche deve avere un crimine d'odio per essere considerato un attacco terroristico?
Certo, anche qua entriamo nel campo delle definizioni, che è molto combattuto. Ho fatto una systematic review, si chiama, quindi ho fatto una valutazione, ho raccolto definizioni che si usano dal 90 al 2021 in 10 paesi, quindi, e conosco centinaia di definizioni, ti posso dire che non esiste nessun consenso in questo campo. Quindi dipende un po' come definiamo questi termini. Tendenzialmente il terrorismo è definito in quanto tale perché ha una motivazione politica, quindi le vittime non vengono, diciamo, attaccate e selezionate in quanto tali o perché loro sono l'obiettivo di questo atto, ma l'obiettivo di questo atto è un governo, quindi si attaccano alcune persone per far cambiare comportamento, far prendere determinate posizioni al governo. Quindi questo obiettivo politico è la base fondamentale di quello che si definisce terrorismo, e l'obiettivo è quello in fondo di creare paura in una comunità per far sì che queste persone e il governo che governa un determinato territorio prenda delei provvedimenti o un corso d'azione che i terroristi vogliono. A volte i crimini d'odio hanno anche questo intento, o se non hanno questo intento hanno questo effetto di creare paura e di cambiare il comportamento di persone e di istituzioni. Questo nel linguaggio comune non viene tanto utilizzato come parametro, perché spesso quando si parla di terrorismo noi pensiamo a atti che uccidono molte persone, non so, una bomba in una stazione o le torri gemelle, un aereo che entra in un palazzo, quindi tanti morti. Quindi questo è quello che nel linguaggio comune si percepisce come essere terrorismo. Quindi se parliamo per esempio dell'incendio nella sinagoga a Melbourne, che è stato definito come un atto terroristico dalle istituzioni australiane, alcune persone dicono: ma però non è morto nessuno, insomma non è così grave. In realtà non è la gravità tanto la caratteristica fondamentale che definisce il terrorismo, ma è appunto questo intento di creare paura per far cambiare il comportamento a una popolazione o a un governo. I crimini d'odio, generalmente gli hate crimes, sono commessi, anche qui sto facendo una semplificazione perché c'è una zona grigia enorme tra i crimini d'odio e terrorismo, però generalmente sono commessi da persone che sono mosse dall'emozione del momento o sono sotto l'effetto di alcol o di droghe e attaccano delle persone o delle proprietà perché succedono in quel momento che sono lì davanti a loro, sono disponibili e non c'è un intento politico molto forte di fondo, non sono più atti più spontanei, non sono organizzati e sono anche atti che a volte non vogliono cercare visibilità. Ecco, ma succedono perché le persone vogliono attaccare quelle vittime, mentre il terrorismo, dall'altra parte, è di solito molto più organizzato, cerca strategicamente la visibilità, eccetera. Queste però, come dicevo, sono distinzioni un po' artificiali, perché nella realtà le cose che succedono sono molto più complicate e spesso è molto difficile definire una linea chiara tra due concetti.
Non chiedo naturalmente a te la soluzione del problema, ma nel tuo lavoro di ricerca ti sei imbattuto in misure che sono state adottate nella pratica anche in altre parti del mondo e che sono state efficaci nel contenere l'ideologia antisemita e la violenza che da quella ideologia scaturisce?
Ma non esiste una tipologia di iniziative che va bene per tutti. Ci sono diversi tipi di iniziative che hanno diversi obiettivi e micro obiettivi all'interno di questo grande problema che è l'odio più in generale, in questo caso parliamo di antisemitismo, ma la situazione è identica quando parliamo di islamofobia o di omofobia, eccetera. In generale le iniziative si suddividono, diciamo, in tre grandi aree. La prima è quella che riguarda l'educazione, e si chiama intervento primario, e si occupa di andare a fare programmi appunto di sensibilizzazione, di educazione, di cercare di diminuire l'antisemitismo inteso come le opinioni antisemitiche che possono avere le persone o i pregiudizi che possono avere nei confronti degli ebrei. Questo è un tipo di iniziativa che è molto importante, ma non diminuisce episodi di violenza, perché chi ha deciso di commettere un atto violento non lo si può convincere facendogli una campagna di sensibilizzazione contro il pregiudizio. Ecco, hanno già deciso che vogliono agire. Quindi l'educazione è importante, ma non aiuta a diminuire gli episodi violenti. Per gli episodi violenti ci sono altri tipi di interventi. Si chiamano interventi secondari e terziari e vanno a colpire persone molto più a rischio. Quindi gli interventi secondari vanno a colpire persone che sono a rischio di commettere questi atti di violenza e cercano di intercettarli prima, e quindi si tratta di magari polizia che attraverso delle investigazioni è in grado di identificare delle persone a rischio che potrebbero commettere qualcosa e lavorano con magari servizi sociali o psicologici e con degli esperti che vanno ad approcciare questi ragazzi a volte e cercano di avere una conversazione, o magari la polizia stessa lo fa, e poi interventi terziari che riguardano le persone che sono andate in galera perché hanno commesso uno di questi atti, e poi la grande domanda è cosa facciamo con queste persone qui, perché ricordiamoci adesso, se non mi sbaglio, sono state arrestate circa 60-70 persone in Victoria e una 36, mi sembra 40 in New South Wales fino adesso, ma il rischio è che queste persone escano e quindi commettono di nuovo atti del genere, quindi gli interventi terziari vanno a lavorare con persone che sono già state arrestate. Come puoi capire, queste tre tipologie di intervento hanno strategie molto diverse. Ci sono attori diversi e ci sono, diciamo, dei metodi per valutare la loro efficacia che esistono. Quindi non si può parlare di un solo tipo di intervento, di una ricetta, perché è un fenomeno complesso, bisogna affrontarlo in diversi momenti.
E la politica è chiamata in prima persona ad intervenire per arginare i crimini d'odio, con una gestione però che deve essere razionale. Ascoltiamo a questo proposito le preoccupazioni espresse dal dottor Levi West, che è esperto di lotta al terrorismo alla Australian National University.
I don't have a great deal of hope that we'll get through the election campaign without this being a significant factor. And in some ways it ought to be. But the question to me is more about how politicians go about discussing something like this than whether or not they should or they shouldn't. It warrants being an election issue. at this point. You know, we have a genuine and significant anti-Semitism problem in Australia now. But that's something that needs to be discussed in very calm and very sensible and very non-accusatory kinds of ways, lest it make things worse.
Questo era il dottor Levi West, esperto di lotta al terrorismo dell'Australian National University. Quindi, in conclusione, Matteo, cosa dovrebbe fare secondo te la politica nei prossimi mesi e cosa non dovrebbe fare?
Ma è una buona domanda, direi dovrebbe fare quello che fa un buon politico, quindi sicuramente rilascia delle dichiarazioni sensate e non getta benzina sul fuoco. Sicuramente lavora a cercare di migliorare gli strumenti legislativi che esistono in un paese, e l'Australia purtroppo ha degli strumenti legislativi molto, come dire, sono, l'Australia è indietro forse 30 anni rispetto agli Stati Uniti e al Regno Unito, e sono paesi comparabili con l'Australia perché hanno un sistema anche legislativo simile. Per esempio non esiste una legge, una definizione federale di cos'è un crimine d'odio, di cos'è un linguaggio d'odio, non esistono degli strumenti a livello federale che permettono alle varie forze di polizia e istituzioni di raccogliere dati. Quindi ecco, mettere a posto tutte queste cose è sicuramente qualcosa che la politica può fare, non solo per l'antisemitismo ma per tutti i gruppi che sono colpiti da odio, che oggi l'argomento di conversazione è l'antisemitismo e deve esserlo, perché questo è il problema grosso che abbiamo oggi in Australia, ma cambiano, tra un anno magari sarà diverso, un anno fa era diverso. E poi distribuire le risorse in maniera appropriata, perché parlavo prima dei vari interventi che si possono fare per ridurre o prevenire episodi di antisemitismo anche violento. Ci sono agenzie, ci sono organizzazioni che devono avere delle risorse per poter lavorare in maniera significativa e avere un impatto, e la politica deve sicuramente dare più risorse a queste organizzazioni.
Davvero grazie quindi a Matteo Vergani, professore associato alla Deakin University. Matteo, grazie per essere stato qui oggi con noi, una buona giornata e a risentirci.
Grazie Massimiliano e ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.